Bentornati, sesta puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi e Francesco Fele, come ogni settimana, qui per raccontarvi quello che accade negli Atenei di tutta America. Ciao Fra.
Andre, mi senti?
Sì. Okay, sei, guarda che sei fretta e hai la connessione così, te lo dico che non finisce bene stasera.
No, avevo dimenticato di attivare il microfono.
Immaginavo. Come
sì,
va?
Sì. E tutto a posto, ci siamo ripresi piano piano, una settimana un po' agitata, diciamo così.
Una settimana agitata è qualcosa di preoccupante, però va bene.
A livello di college football, sì.
A livello di college football, senti, a proposito di agitata, noi di solito iniziamo la puntata con una panoramica su quello che è accaduto nello scorso weekend, ma oggi facciamo un'eccezione perché nel pomeriggio italiano, mattina americana, è arrivata una notizia bomba, ovvero Kelly Bryant al secolo, cioè Kelly Bryant, virgola, il quarterback di Clemson, dei Clemson Tigers, fino a poche ore fa, quello che ha condotto la squadra alle semifinali nazionali lo scorso anno, ha deciso di cambiare college.
Sì, ha deciso di cambiare college in seguito alla decisione del coach di Clemson, Dabo Swinney, di far partire starter Dexter Lawrence. Quindi diciamo che era una situazione che era nell'aria, perché noi, scusate, il college football, l'avevamo detto che Lawrence, miglior pocket passer, prospetto pocket passer da tantissimi anni, 5-star, aveva uno status tale che gli permetteva di fare un po' la voce grossa, quindi noi avevamo detto entro 3 o 4 partite o l'uno o l'altro vanno via. È successo che è andato via Bryant, quindi diciamo che è una situazione che io non mi sorprende, io mi aspettavo.
Sì, tra l'altro tu hai anticipato la scelta di Swinney ieri su Twitter, dicendo appunto come vi avevamo detto, Lawrence diventerà il quarterback titolare della squadra. La scelta sì, lui, di Kelly Bryant non si è fatta attendere.
No, non si è fatta attendere. Oltretutto lui, intervistato da un giornale online, ha detto addirittura che ha preso la notizia appunto del fatto che Lawrence ha preso la notizia del fatto che Lawrence fosse lo starter, come l'ha definito, proprio slap in the face, cioè uno schiaffo in faccia. Naturalmente non è che ha parlato male di Clemson e dell'organizzazione di Swinney, li ha ringraziati, insomma, parole più che altro di circostanza, ecco. Però questa frase slap in the face ha lasciato l'amaro in bocca sicuramente su Bryant, perché comunque ecco lui che ha portato alle semifinali fino all'anno scorso Clemson. Quest'anno aveva praticamente, con Lawrence, avevano gli stessi numeri, le stesse statistiche, quindi insomma gli è dispiaciuto, quello senza dubbio. Però capisco e condivido anche la scelta di Swinney di provare con Lawrence come starter, perché comunque è un freshman, Bryant è un junior, quindi gli restava comunque un anno. Lawrence invece ne ha almeno 3 da fare, quindi da questo punto di vista è più allenabile, insomma rispecchia la prospettiva futura di Clemson e di Swinney. Quindi senti, per me è decisione giusta, diciamo.
Senti, due domande velocissime, poi andiamo con la panoramica. Si sa già dove va?
No, non si sa, cioè lui non ha fatto intendere nulla. Io credo che sia una decisione che lui abbia già preso. Qualcuno ha fatto i nomi, ma stiamo parlando di Fanta College Football. Qualcuno ha ipotizzato Auburn, perché comunque lui
va a rubare il posto al tuo amico Steedham.
Sì, no, considerando che Steedham il prossimo anno non c'è più, lui praticamente, Bryant, viene redshirtato per un anno, quindi può trasferirsi alla nuova università, però può iniziare a giocare dall'anno prossimo. L'anno prossimo Steedham non c'è, giusto, quindi Auburn era una possibile destinazione. Un'altra destinazione, un altro nome che hanno fatto è quello di Arkansas, perché comunque non ha un quarterback, i Razorbacks. E poi allenata da Chad Morris, che è stato a Clemson nel triennio che va dal 2011 al 2014. Insomma, ora iniziano con la sfilza dei nomi, insomma entreranno in ballo tantissime università, ci sono tantissime università che cercano un quarterback, perché uno come Bryant non è uno sprovveduto, non è un giocatore scarso, sarebbe titolare nel 70-80% delle squadre attuali, quindi si tratta solo di trovare il giusto fit, ecco, per lui.
L'altra domanda che ti voglio fare è: perché Jalen Hurts non ha fatto la stessa cosa?
Non lo so, è una scelta strana quella di Hurts, perché evidentemente lui o si sente ancora parte integrante di questa squadra e sente ancora di poter dare tanto a questa squadra, oppure ha talmente poca fiducia in Tagovailoa che magari ha pensato, boh, questo prima o poi sbaglia e entro io di nuovo in campo, no? Non lo so, è una domanda difficile questa, perché anche Hurts, alla stregua di Bryant, non è uno sprovveduto e sarebbe titolare in tantissimi programmi attualmente. Non lo so, sicuramente Saban è stato meno diretto rispetto a Sweeney, perché comunque Saban sa che Hurts in determinate situazioni gli può tornare utile, quindi lo utilizzerebbe in campo molto più spesso di Sweeney rispetto a Bryant, quindi può essere anche questo, insomma i motivi sono tanti. La domanda da farsi è quella che oltretutto ha posto il nostro amico Guido Semplici di Twitter: nel caso si infortunasse Lawrence, chi entra al posto di Clemson?
Io.
Ecco, questa
Io.
È una domanda da $1 milione in questo momento.
Va bene, senti, hai detto delle sorprese, però noi non cambiamo le abitudini della nostra overview e partiamo dai team che dovevano vincere e hanno vinto. Penn State, pur non convincendo, si è sbarazzata di Illinois insomma ha fatto 35-0 nell'ultimo quarto, qualcosa del genere. Continua la striscia di UCF, che non perde da 644 giorni, mentre il suo ex coach Scott Frost è stato asfaltato, e poi ne parleremo, dai Wolverines per 56-10. Vittorie per Georgia e Clemson rispettivamente contro Mizzou e Georgia Tech, che hanno concesso secondo me qualcosa più del dovuto, ma hanno vinto alla fine abbastanza agevolmente. Ohio State rientrava Meyer senza problemi contro Tulane. Bene Notre Dame, che ha cambiato lo starting QB passando da Wimbush a Book, che non ha segnato al primo drive, c'era una striscia aperta da parte degli Irish, ma ha chiuso la partita con 5 TD pass, come solo il buon DeShone Kizer. E però qua io non sarei contentissimo se fossi Ian Book. Comunque, West Virginia sono opinioni. West Virginia ha vinto, LSU ha vinto, Auburn, Michigan State, che pian piano si sta riprendendo dopo il passo falso contro Utah State alla seconda week, se non ricordo male, Miami e BYU, che BYU, dopo la vittoria con Wisconsin, ha faticato un sacco nel primo quarto per mettere 24 punti nella seconda frazione e chiudere la contesa. Ci aspettavamo delle risposte da Wisconsin, che grazie a un ottimo quarto ha battuto Iowa in una bellissima partita. Iowa, tra l'altro, avversario sempre complicato, si giocava Iowa City, quindi insomma non era facile per Wisconsin, che si è rimessa un po', insomma si è sistemata un po' dopo la brutta sconfitta di settimana scorsa. Washington ha riportato sulla terra definitivamente Arizona State, che poteva essere una delle grandi sorprese della stagione, ma dopo aver vinto le prime due partite ha perso le successive due. Oklahoma ha avuto bisogno di un supplementare per avere la meglio di armi, che fra gli ha nascosto letteralmente palla. Cioè, Oklahoma sostanzialmente ha avuto pochissime 40
play.
Dimmi.
Sapevo che era una partita del genere, che Oklahoma non l'avrebbe vinta facile. Infatti Army si è dimostrata una squadra non tanto offensiva quanto molto molto rocciosa difensivamente.
Sì, dicevo, Oklahoma ha avuto sostanzialmente la metà degli snap offensivi di Army tradita da due intercetti, uno nel supplementare. Bellissima la partita tra Oregon e Stanford, era prevedibile, con quest'ultima che è andata a vincere a Eugene anche grazie all'ingenuità dei padroni di casa. Fra, vuoi dire tu cosa è successo?
Di tutto, perché ne parleremo più avanti, ma è successo di tutto. Auburn, Oregon l'ha letteralmente buttata, con Oregon Cristobal, il coach, perché lasciamo perdere.
Ha deciso, di correre a 40 secondi dalla fine, sì, sul secondo quarto. Esatto.
Quella è stata la ciliegina sulla torta. Fosse stato un tifoso di Oregon, sarei sceso in campo e l'avrei menato.
Senti, solita vittoria iper convincente di Bama, che aveva un impegno complicato contro Texas A&M, che aveva già messo in difficoltà Clemson e ne è uscita molto bene. Anche qua ne parleremo un attimino più approfonditamente fra pochissimo. Dicevamo però che è stato, lo dicevi anche tu all'inizio del programma, che è stata un po' la settimana delle sorprese, alcune direi difficilmente ipotizzabili. Partiamo da Boston College, che fin qui era stata perfetta e si è fatta strapazzare da Moore e la sua Purdue. Moore, che giocatore, ed è un freshman, ce lo godremo ancora per un bel po'. Mentre Virginia Tech, e questa secondo me è la super sorpresa della settimana, si è presa in faccia 49 punti da Old Dominion e ha perso. Tra l'altro Old Dominion, che era 0-3 come era 0-3 Purdue, e hanno battuto due squadre imbattute fino a appunto lo scorso weekend. Texas, che era reduce già, la mia Texas, da una bellissima vittoria contro USC, che ha vinto tra l'altro USC di 3 punti contro Wazoo, si è ripetuta e nel finale di terzo periodo, aiutata dai regali di Robinson, ha ribaltato le sorti dell'incontro vincendo per la prima volta dal 2013 appunto contro Texas Christian University. Miss State è andata avanti 7-0 contro UK, si è poi spenta, travolta da 28 punti non risposti, mentre Oklahoma State, che aveva appena battuto e bene Boise State, si è fatta sorprendere da Texas Tech ed alle 397 yard di Alan Bowman. Non lo so,
sì.
Te lo aspettavi? Almeno una di queste te lo aspettavi?
No, sì, allora probabilmente di queste Texas è l'unica, perché
guarda che per come è andata la partita mica tanto, io la sono vista tutta soffrendo primo tempo.
Sì, beh, certo. Durante la partita ok, però in sede di preview era l'unica di queste, sì, auspicabile, perché Kentucky sì, stava andando bene e tutto quanto, però certo, un 28-7 contro Miss State non era pronosticabile. Stessa cosa di Texas Tech, che sapevamo che segnava punti e yard a valanga, non sapevamo, non conoscevamo questa difesa di Texas Tech. Stessa cosa Boston College, insomma, partite veramente strane e imprevedibili.
Senti Fra, questa settimana più che parlare di alcuni dei temi del college football, cercheremo di fare un recap di quella che è la situazione all'interno delle conference principali. Partiamo ovviamente dalla ACC, parliamo di Bama, di cui abbiamo parlato pochissimo in questo inizio di stagione, anche perché onestamente fra gli avversari non è che lasciassero troppo spazio ai commenti. Bama ha vinto molto facilmente, segnando 50 punti a partita. Sabato c'è stato il primo vero test per la squadra di Saban e direi che i Crimson Tide lo hanno passato a pieni voti. A te la parola, perché sono la tua squadra.
Sì, allora Alabama arrivava all'impegno contro gli Aggies forte non solo del primo posto del ranking, ma anche di un'immagine di squadra ormai completa, soprattutto in attacco grazie a Tagovailoa. Ebbene, dopo questa vittoria convincente i Tide hanno rafforzato ancora di più questa immagine, perché hanno vinto, oserei dire, quasi facilmente contro un avversario che si prospettava ostico dopo aver rischiato di battere Clemson. La partita in pratica era già avviata dopo 40 secondi, perché Bama ha prima intercettato Mond, poi Tagovailoa con un passaggio dei suoi ha portato un touchdown Devontae
Smith.
Ferma.
Allora, non è che Bama ha intercettato Mond. Mond ha deciso di lanciare una palla che non doveva lanciare e chiaramente ha spianato la strada. Io dopo 40 secondi ho scritto su Twitter: ecco, se le avevo delle speranze sul fatto che la partita potesse essere equilibrata, le ho già perse. Poi in realtà Texas A&M ha pareggiato subito, però come dicevi tu, insomma, Bama
sì,
ha controllato.
Sì, ci hanno provato insomma a replicare pareggiando quasi subito per via soprattutto di un errato posizionamento dei linebacker in copertura sul tight end, però poi i ragazzi di Saban hanno fatto quello che hanno voluto, anche se il coach ovviamente non riesce mai a vedere tutto a colori. Nell'intervista dopo partita si è lamentato della poca produzione nel gioco su corsa e del fatto che i Tide in questo senso non sono riusciti a controllare la linea di scrimmage, insomma il solito Saban, con nulla di nuovo, non si accontenta mai. Texas A&M invece non possiamo dire neanche che ha fatto passi indietro rispetto alla partita con Clemson, semplicemente Alabama si è dimostrata molto più forte e più cinica dei Tigers. Inutile dire che questa prestazione consolida ancora di più la posizione di Alabama, insomma, alla fin fine dobbiamo aspettare novembre e il confronto con LSU per vedere definitivamente se i Tide sono davvero imbattibili, perché fino al 3 o 4 di novembre, ora non ricordo di preciso, Alabama ha una schedule, diciamo così, liscia.
Senti, torniamo un attimo su Miss State. Aveva chiuso le prime tre week della stagione con un differenziale di più 124, 150 a 26, punti fatti, punti subiti. Non è riuscita minimamente a contenere il junior di Kentucky, il running back, Benny Snell Jr., che ha chiuso con 4 touchdown, ha superato il record di touchdown dell'Ateneo che apparteneva a Randall Cobb, wide receiver della tua squadra preferita in NFL. E soprattutto in difesa hanno azzerato le corse di Bulldogs, concedendo solo 53 yard nel secondo tempo. Wildcats che con questa vittoria entrano nella top 25. C'erano dei sentori, però onestamente una partita che mi ha sorpreso abbastanza.
Sì, infatti Kentucky ha giocato la partita che non ti aspetti, non tanto a livello offensivo, perché comunque sapevamo quanto fosse pericoloso uno come Benny Snell, ma a livello offensivo, a livello difensivo hanno dominato la offense di Miss State. Fitzgerald non è riuscito a far correre il pallone come suo solito, i Bulldogs sono riusciti ad accumulare solamente 56 yard su corsa totale, cioè numeri assolutamente incredibili. In sede di preview era chiaro che questo poteva essere l'anno giusto per i ragazzi di Stoops di fare qualcosa di importante anche per la maturità raggiunta dai giocatori. Bene, Wildcats finora non hanno smentito l'attese, dopo aver battuto Florida, appunto, la squadra di Morehead sabato. Ovviamente quasi nessuno si aspettava un inizio da 4-0, ma soprattutto un 2-0 all'interno della SEC East dopo le partite contro i Gators e i Bulldogs, però diciamo che i Wildcats sono così guadagnati il rispetto e l'attenzione di tutti, e non solo per la presenza di Snell in attacco e di Josh Allen in difesa. Questo è un team equilibrato che riesce a muovere l'ovale sul terreno, non ha neanche bisogno di utilizzare Terry Wilson, il quarterback, sui passaggi, e in difesa, oltre ad avere questi playmaker formidabili, ha dimostrato di saper approfittare degli errori degli avversari. Il bello però viene adesso, perché sabato ci sarà da incontrare South Carolina, che non è un team da ranking attualmente, ma è ugualmente una partita ostica. Ecco, qui vedremo se quella dei Wildcats, cioè i Wildcats sono una squadra da momentum, come si suol dire, oppure possono essere veramente loro i contender di Georgia per la SEC East.
Di Georgia, velocemente, giusto per chiudere il discorso SEC, confermata la super forza, la super potenza che sono i Bulldogs, bella la partita con Mizzou, controllata, hanno subito forse un po' troppo in difesa, c'è anche da dire che Drew Locke è un quarterback che può far girare gli attacchi.
Difficilmente da fermare.
Esatto, anche se poi questa settimana ho letto delle bruttissime, come si dice, dei giudizi pessimi da parte degli scout NFL sul giocatore. Beh, non sembra così male, se penso che ci ha messo Rudolph in NFL, non vedo perché Drew Locke non ci possa arrivare, vabbè, ma sono opinioni personali. E l'altra squadra è LSU, anche qua abbiamo già detto, non aveva un impegno difficilissimo, ha vinto abbastanza facile contro Louisiana Tech, attesa a impegni più importanti, anche se ha avuto delle sfide importanti nelle prime tre settimane, ha passato tutti i test possibili e immaginabili, forse quest'anno LSU se la può giocare fino in fondo.
Sì, sì, per LSU vale lo stesso discorso di Alabama, a novembre sapremo esattamente il destino di queste due squadre.
Perfetto, passiamo alla Big 12. Texas appunto torna a vincere contro TCU, l'abbiamo detto non succedeva dal 2013, ma soprattutto entra nella top 25. La sfera di cristallo di Francesco Felle ci aveva visto giusto, aveva detto tra la 16 e la, cos'è che avevi detto,
tra la 15 e la 17.
Beh, ci ha messo la 18, va bene così, sì. A me onestamente ha stupito Ellinger, che ha giocato una discreta partita, ma soprattutto nel terzo quarto ha saputo cambiare marcia, ha sfruttato gli errori di Robinson, che ha perso un paio di palloni di troppo in zone del campo non ottimali, e onestamente direi che io sia un tifoso, mi sembra che i Longhorns siano lontani parenti di quelli visti nell'opener contro Maryland. Tornano a essere secondo te una serie pretendente per il titolo della Big 12?
Non lo so in realtà. Allora c'è da dire che Texas ha disputato un'ottima partita, perché Herman è riuscito a trovare la chiave per battere TCU. Se ben ti ricordi, settimana scorsa, commentando la vittoria su USC, ti avevo detto che le troppe yard su passaggio e troppi big plays concessi contro i Trojans avrebbero potuto portare problemi contro gli Horned Frogs. Ebbene, Herman ha preparato la partita ben consapevole di questo punto debole ed è riuscito a limitare i velocissimi playmaker di TCU, sebbene qualche guadagno extra di troppo i Longhorns lo abbiano concesso ugualmente. Ehlinger sì, ha disputato un'ottima partita, ha trovato ormai in Johnson e in Humphrey ricevitori su cui porre tutte le speranze in attacco. E finalmente si è confermata, dopo appunto la partita contro USC, si è confermata una squadra cinica che riesce a far fruttare gli errori degli avversari. Alla fine è proprio stato il fumble di Robinson alla fine del terzo quarto a cambiare completamente la sfida. Anche in difesa Texas si è dimostrata non solo numeri alla mano, come attualmente la migliore della Big 12, e sappiamo quanto sia difficile difendere in una conference del genere. Ora, io non so come sarebbe andata a finire se TCU non avesse causato tutti quei turnover che poi gli sono costati la partita, così come era successo sabato scorso nella sfida contro Iowa State, però è chiaro che ad Austin c'è un vento nuovo ed è un vento che porta il nome di Herman. Ti ripeto, questa vittoria mette per forza di cose Longhorns come pretendente alla Big 12, anche perché, come hai detto prima tu, Oklahoma è già la seconda settimana che vince, ma fatica.
No, non l'ho ancora detto, l'hai letto in scaletta.
Ah sì?
No, sì, beh,
l'hai letto nell'overview.
Sei Java.
Nell'overview, nel senso Oklahoma ha avuto di nuovo difficoltà ed è già la seconda settimana che ha dei problemi, e soprattutto Oklahoma State ha perso malamente contro Texas Tech.
Texas Tech che ha mostrato una difesa che non avevamo mai visto, e tra l'altro con questa vittoria diventa il numero 25 del paese.
Esatto, proprio questa partita insomma ci ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere variabile, camaleontica, diciamo così, questa conference. I Red Raiders si presentavano come una, se non la peggiore difesa della conference contro uno degli attacchi più prolifici. Invece abbiamo assistito esattamente al contrario. Anche qui il stesso discorso per Texas, nel senso che c'è stato un capolavoro da parte del head coach di Cliff Kingsbury, che ha preparato perfettamente la partita, trovando anche lui la chiave per aprire i Cowboys, cioè controllare l'orologio e tenere il pallone in mano più a lungo possibile, rinunciando a volte anche alla solita no huddle offense che contraddistingue Texas Tech. Il resto poi lo ha fatto la difesa, che io non avevo mai visto così attenta, soprattutto la secondaria. Hanno unito infatti velocità, esecuzione, hanno usato molto bene i blitz, zero distrazioni, insomma in difesa partita perfetta. Al contrario invece la squadra di Gandhi è entrata male in campo e ha eseguito peggio, troppe penalità, una squadra troppo indisciplinata, troppi bad snap, e soprattutto si è rivelato un attacco poco veloce rispetto ad una difesa reattiva come quella di Kingsbury. Con questa premessa era chiaro che l'esito non poteva essere che la vittoria degli ospiti, che secondo me entrano meritatamente nel ranking. Si godono Bowman, tornando al discorso insomma dei quarterback di sistema. Però adesso viene il bello, perché sabato dovranno confermare questo trend e andare a battere West Virginia. Non sarà assolutamente facile,
assolutamente no. Ricordiamoci che Alan Bowman non era,
se c'è una, dimmi. No, dico, se c'è una squadra discontinua per eccellenza, questa è proprio Texas Tech, perché riesce ad unire vittorie incredibili come quella su Oklahoma State a sconfitte memorabili, quindi insomma vedremo sabato prossimo.
Sì, ricordiamo velocemente che Alan Bowman non era neanche il quarterback titolare dei Red Raiders, lo è diventato per l'infortunio del QB titolare, e probabilmente adesso si andrà avanti con lui. Non è riuscito a replicare le 600 rotte yard della settimana precedente, ma anche 397 schifo non fanno. Senti, prima di passare alla ACC ti faccio una domanda veloce relativamente ad Oklahoma. Le difficoltà delle ultime settimane, secondo te, dipendono dal tipo di avversari che hanno incontrato? Ricordiamo che Iowa State li aveva già battuti l'anno scorso, e Army è una squadra che gioca un attacco particolare, appunto abbiamo detto, gli ha nascosto il pallone e quindi è riuscita a metterli in difficoltà, o c'è qualcosa che scricchiola a Norman?
No, no, sono vittorie arrivate comunque contro squadre molto ostiche, perché settimana scorsa hanno giocato contro Iowa State. Giocare nei campi dell'Iowa, che sono campi solitamente sì, io, qualcuno, qualche mio amico li ha definiti campi ignoranti, nel senso che comunque sì, sono campi difficili, piove, brutto tempo, sono squadre imbottite di giocatori da due stelle, però sono giocatori che danno l'anima e si sacrificano tantissimo in campo, quindi a prescindere sono già scontri difficili. Ecco perché Oklahoma ha avuto difficoltà. Ricordiamo che l'anno scorso con Iowa State ci perse, quindi c'era ancora Mayfield, quindi nulla di nuovo. Contro Army uguale, perché Army fa parte di quelle accademie, è una squadra che utilizza la triple option, lanciano pochissimo, infatti si è visto che i due intercetti alla fine gli sono costati la partita, però sono squadre improntate soprattutto sulla difesa, sono squadre che riescono sempre a produrre ottimi giocatori difensivi. Raramente qualcuno va in NFL per il fatto appunto che sono accademie e risultano militari e antepongono la carriera militare appunto a quella sportiva, però sono squadre sempre 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 difficili da affrontare, quindi può essere anche che è stato il calendario, perché io comunque Oklahoma l'attacco l'ho fatto girare, Murray ha girato. Ora vedremo Oklahoma, ora ha il riposo, poi riprenderà il 6 ottobre contro Texas, e lì vedremo il valore reale anche dei Sooners.
Sì, di tutte e due le squadre direi. Va bene, e sì sì, Virginia Tech, che sorpresa, l'abbiamo già detto, è difficile si potesse prevedere una disfatta di queste proporzioni, insomma 49 punti sono veramente tanti, si è fatto pure male Josh Jackson, e adesso uno dei migliori team dell'ACC rischia di vedere la stagione andare a sud. Un'altra squadra, sempre dell'ACC, poi ti faccio fare un recap generale, un'altra squadra dell'ACC che ha avuto problemi è stata appunto Boston College. Vi avevamo detto, vi avevamo consigliato di seguire la sfida contro Purdue, ed in particolare il duello a distanza tra Dillon e Moore. Il primo, Dillon, ha deluso, mentre il secondo ha, con la sua prestazione oltre a quella della sua difesa, ha appunto fatto sì che i Boilermakers potessero vincere questa partita. Clemson è sempre più la squadra di Lawrence, e con l'abbandono di Bryant lo è definitivamente. Interessanti sono secondo me Duke, che è ancora in battuta e anche questa settimana non mi pare abbia un impegno impossibile, e Virginia. Apro una piccola parentesi su Virginia, andatevi a vedere Bryce Perkins, il quarterback. Due anni fa doveva andare a giocare a Arizona State, infortunio gravissimo, è ripartito da un junior college dell'Arizona, è arrivato in Virginia, ha esordito nel primo drive della sua nuova carriera universitaria con un intercetto, da lì non si è più fermato. Duke appunto, dicevo, ancora in battuta, Virginia no, ha perso contro Indiana 20-16 nella seconda settimana, ma è reduce da una bella vittoria con Louisville, e questo weekend, ve la segnalo io questa partita, andatevela a vedere, gioca contro NC State. Cosa sì. Succede secondo te nell'ACC? Alla fine vabbè, Clemson super
sì,
favorito.
ACC molto, molto particolare, perché presenta tre squadre nel ranking. Allora, per quanto riguarda Virginia Tech, diciamo che non era difficile pronosticare la sconfitta degli Hokies, era proprio impossibile, non solo per i punti di spread contro cui giocava Old Dominion, ma soprattutto per la differenza di talento a roster. Il football però sappiamo che non fa di questi calcoli, e gli Hokies sono finiti con Leo Sarotta e anche qualcosa di più. Diciamo che è stata una polveriera a tutti gli effetti per i ragazzi di Fuente, che oltre a perdere la partita hanno perso la testa e anche qualche giocatore. Era evidente, era chiaro dall'ingresso in campo che a Blacksburg l'idea di perdere contro i Monarchs non fosse neanche contemplata, e secondo me quella è la chiave della sconfitta. Gli Hokies hanno giocato male, hanno giocato con la sfacciataggine, no? Con la sfrontatezza di chi sa di essere più forte, e si è guardata troppo allo specchio. Non è neanche questione di infortunio di Jackson, perché comunque il sostituto Ryan Willis, quando è entrato ha giocato bene, è stata proprio una questione di testa che poi pare abbia perso anche Trevon Hill, che di gran lunga è il miglior difensore a roster, è anche un giocatore nel draft stock di molte squadre, che è stato allontanato dal programma l'indomani, pare per una rissa nella locker room appunto dopo la sconfitta. Quindi ora i buchi a roster degli Hokies non sono solo nello spot di quarterback con l'infortunio di Jackson, ma anche in difesa. Il compito di Fuente adesso non è dei più facili, perché ricostruire i giocatori a livello psicologico, a livello di fiducia e di mentalità, non sarà semplicissimo. Virginia Tech ha il vantaggio che è ancora ampiamente in corsa per la SEC Coastal, perché insomma non ha ancora nessuna sconfitta di conference e quindi è ancora ampiamente in corsa, però è logico che urge assolutamente un cambio di registro e soprattutto un'iniezione di fiducia. Due parole giusto su Old Dominion, perché bisogna parlarne, perché hanno fatto la partita della vita. I Monarchs non avevano mai vinto contro una squadra di una Power 5 Conference, hanno vinto grazie al quarterback di riserva, oltretutto, che ha lanciato una vagonata di yard, mi pare si è avvicinato, se non è che l'ha superata, le 500, ha lanciato 4-5 touchdown, hanno avuto anche la sfacciataggine, come hanno fatto i Ducks, come ha fatto Oregon, di non inginocchiarsi quando potevano farlo per concludere la partita, e l'hanno conclusa con un touchdown su corsa. Insomma, la partita perfetta, e meritatamente si godono una vittoria che hanno meritato. Per quanto riguarda Boston College, invece, purtroppo, come è entrata nel ranking, prontamente ne è uscita. Anche in questa partita tra gli Eagles e Purdue abbiamo visto quanto possa essere imprevedibile il college football. Boston College aveva una delle migliori difese della ACC e non solo, è un attacco forte guidato da un running back come J. Dillon. I Boilermakers invece venivano da uno 0-3, arrivato per via di sconfitte tutte per meno di un possesso, e la situazione sabato si è completamente ribaltata, perché Purdue, diciamo che ha messo i panni di Boston College. È salito in cattedra prima il nostro amico Moore, autore di due touchdown e di alcune giocate che hanno prima allungato e poi spezzato completamente la difesa degli Eagles. E poi è salita in cattedra la difesa di Purdue, che grazie ad una pressione costante e asfissiante nel backfield è riuscita ad annullare i tentativi appunto di Dillon. Poi i quattro intercetti lanciati da Anthony Brown, che era un quarterback fino a settimana scorsa in rampa di lancio, hanno riportato sulla terra il team di Addazio, che nel dopo partita si è assunto tutte le colpe e ha detto proprio: non riesco a capire i motivi della sconfitta. Ha detto
dico
addirittura
io,
che
Moore la sconfitta,
sì,
Moore,
sì, esatto, sì.
Moore, quello è il motivo.
Ha detto Addazio ha detto: Purdue ha giocato come qualcuno che si trova con le spalle al muro, e può essere vero. In effetti la squadra di Brom ha disputato una partita di grande intensità agonistica, e adesso settimana prossima attende Nebraska, che è un'altra delle grandi deluse di questa stagione. Poi volevo spendere giusto due parole su Duke, che un altro di quei programmi insieme a Kentucky che sta salendo alla ribalta finalmente, non solo per il basket. Per il secondo anno consecutivo i Blue Devils sono partiti con un record di 4-0, ottenendo vittorie più o meno convincenti. Certo, non si vuole ripetere la stagione scorsa di Duke, perché anche l'anno scorso iniziarono con un 4-0 di record, poi arriva una striscia di 6 sconfitte consecutive, però diciamo che il team sembra pronto a non ripetere gli errori del 2017. Il problema principale di questa squadra è quello che non riescono a restare concentrati per tutti i 60 minuti, hanno la tendenza di giocare solo un tempo, come per esempio è successo contro Baylor e come è successo sabato contro NC Central. Certo, poi tu dirai, contro un team come NC Central alcuni errori si possono anche fare, li puoi anche concedere, però quando vai ad incontrare una squadra con un talento maggiore, ogni errore lì lo paghi a caro prezzo. Per i Blue Devils arriva la prova del 9 adesso, perché affronteranno Virginia Tech col dente avvelenato, poi avranno Georgia Tech e Virginia, e qui insomma vedremo il cammino di Duke come si svilupperà. A proposito di Virginia, come hai detto tu, anche i Cavaliers si stanno facendo notare finalmente anche loro, non solo per la difesa ma per l'attacco. Bryce Perkins sembra il QB che mancava a Rooster. Sembra.
Stop, fermati. Il QB Bryce che Perkins is the new Khalil Tate. Lo dico perché siamo grosso modo intorno alla stessa settimana in cui abbiamo scoperto Khalil Tate l'anno scorso. Io lo dico, Bryce Perkins, ci metto la faccia, è il nuovo Khalil Tate. Di questo ragazzo ne sentiremo parlare tantissimo.
Sì, transfer da Arizona State, sta ripagando la fiducia datagli da Bronco Mendenhall, che è il nuovo coach appunto di nuovo, sì, terzo anno, l'ex coach di BYU. Insomma, anche questo Virginia è un team che sorprende, perché è sempre stato un team fortissimo in difesa, ha sempre avuto ottimi giocatori, giocatori che poi ha sempre mandato al draft, e finalmente può dire la sua anche in attacco grazie a questo ragazzo. Anche qui, per quanto riguarda Virginia, vale lo stesso discorso di Duke. Le prossime tre partite che giocherà contro NC State, Miami e Duke, appunto, ci diranno il reale valore di questi Cavaliers. Però mi sorprende più il cammino di Virginia che non quello di Duke, perché Duke, questo 4-0 è un po' una bolla di sapone. Certo, non è il team dell'anno scorso, però magari non finirà con 6 sconfitte consecutive, però secondo me Virginia farà molto meglio.
Sì, io ho detto che Duke non aveva un impegno difficilissimo questo weekend, gioca contro Virginia Tech, vabbè, niente, sì. Le partite sono tante ogni tanto, ragazzi, qualche abbaglio lo prendo, soprattutto se non vado in fondo a leggere la scaletta, le partite che ho segnato, dove c'era scritto appunto Duke contro Virginia Tech, ma va bene così. Pac-12, Oregon ha fatto di tutto per perdere una partita che aveva dominato e sostanzialmente già vinto, poi approfondisci. Washington ha vinto, io ho scritto non sembra essere attrezzata per altissimi livelli, nella realtà contro Arizona State finalmente si è vista quella difesa superba contro il passing game di cui tu ci avevi parlato in prestagione, e Browning ha finalmente giocato come ci si aspetta da lui, entrava nella partita con tipo 7 touchdown e 7 intercetti, no 4 touchdown 4 intercetti, non mi ricordo, comunque tanti intercetti quanti touchdown pass, invece ha giocato un'ottima partita, ha raggiunto le 10.000 yard e ha 85 TD nella sua carriera, e finalmente insomma sembra essere tornato il giocatore che tutti si aspettavano. Della crisi di UCLA, USC ed Arizona abbiamo già avuto modo di parlare, anche se Arizona sembra essersi parzialmente ripresa. Colorado deve dimostrare ancora tutto a partire dalla sfida contro UCLA proprio di questo weekend. Ti chiedo, fra Stanford dopo questa vittoria contro Oregon è da considerarsi la favorita per la conference, e se sì, fino a dove può arrivare?
Indubbiamente è la favorita della conference, anche perché abbiamo visto che le altre squadre fanno enorme difficoltà. L'altra contendente secondo me è Washington, ma si trovano entrambe nella stessa division, quindi o l'una o l'altra, ecco, insomma, per giocarsi la conference. È una squadra che ci aveva impressionato, Stanford, ci aveva impressionato e ha fatto crollare anche insomma tutte le nostre convinzioni, ecco, con questa partita contro Oregon. Poi certo l'ha vinta, ma come è arrivata la vittoria? Oregon ha buttato via una partita ormai vinta, che aveva dominato il lungo e il largo. La squadra di Cristobal aveva fatto vedere cosa è in grado di fare, non solo in attacco, dove comunque conoscevamo le peculiarità e le qualità, ma soprattutto in difesa, perché è riuscita a limitare molto Love, che ha corso un touchdown e 89 yard, quindi diciamo ben al di sotto dei suoi standard, e soprattutto non ha fatto mai entrare in ritmo Costello. La difesa di Stanford è stata outplayata dalla up-tempo offense dei Ducks, che grazie alla rapidità dei suoi wide receiver e running back e alla precisione di Herbert, insomma, ha fatto di tutto e di più. Addirittura si poteva presagire una vittoria agevole dopo il 24-7 del primo tempo. Nel terzo quarto poi è cambiato tutto, perché il touchdown che avrebbe potuto dare il più 24 dei Ducks è stato annullato, perché c'è stata la review della segnatura. Si è giocato il drive successivo in regime di goal line, da lì è nato il fumble di Oregon, che poi i Cardinal hanno riportato in touchdown, e da lì la situazione è completamente cambiata, perché la fiducia dei ragazzi di Show è andata in crescendo. Costello ha ripreso a bersagliare Arcega, Whiteside e con lui la secondaria di casa, e Stanford, che è comunque una squadra cinica e spietata, è riuscita a portarla fino all'OT. E qui ritorniamo alla ciliegina sulla torta di Cristobal, che a 50 secondi dalla fine e su un secondo e due, invece di inginocchiarsi in victory formation, ha preferito correre. Da lì è nato il fumble, che poi è valso il field goal del pareggio. Cristobal, intervistato nel dopopartita a proposito di questo episodio, ha detto che si sentiva, ha detto: eravamo in run confidence, come si suol dire, eravamo confidenti che il running game stava andando bene, quindi non ci siamo messi in victory formation sostanzialmente per questo.
Sì, lui ha detto che
si stava Sì, diciamo che stava arrampicando sugli specchi, perché sì, questa no, non è una motivazione valida.
Lui ha detto, lui, è verissimo quello che tu dici, ah, aggiungo completo, meglio, per meglio dire, lui ha detto volevamo prenderci il primo down e poi inginocchiarci, ecco, non ce n'era bisogno, hai fatto una cavolata mostruosa, hai buttato via una partita e quindi,
esatto perché mancavano 50 secondi, Stanford sì. aveva un solo time out. Quindi ti metti in victory formation, la porti a casa lo stesso, anche se
senza il primo
se Stanford sì, anche se Stanford utilizza il timeout. Cioè, questa è la stessa cosa che è avvenuta con Old Dominion, che avrebbe potuto inginocchiarsi, invece ha segnato sì il touchdown del più 14, però ha lasciato comunque Virginia Tech un minuto e mezzo per poter recuperare. Ecco, questi errori me li aspetto da Old Dominion, che non è abituata a certi livelli. Non è abituata a gestire queste partite, ok, ma da una squadra come Oregon, da un coach come Cristobal, questo è un errore gravissimo e che non doveva assolutamente fare, soprattutto perché il momentum era già girato dalla parte di Stanford, quindi gli ha, cioè, come si vuol dire, porgi l'altra guancia e te la prendi nel di dietro. Ti ripeto, dopo questa partita Stanford si può ancora definire la pretendente principale alla Pac-12, non fosse altro per la poca lotta delle altre squadre. E Washington sì, ha vinto contro Arizona State, ha vinto sì, ok, l'attacco, ma sta andando avanti soprattutto grazie alla difesa, perché il quarterback, oddio, Browning non sta trovando un vero e proprio go to guy su cui lanciare il pallone. Colorado,
questo è stato il problema. Questo fra è stato il problema sì. della partita contro Auburn, per esempio, che sennò probabilmente avrebbero
sì,
portato
esatto,
a casa.
Esatto. Colorado, come hai detto giustamente tu, ha tutto da dimostrare. USC non è certo da titolo da Pac-12, e quindi Stanford rimane l'unica vera contendente. Ovviamente la squadra di Shaw non può continuare a giocare in questo modo a partire già da sabato nella super sfida contro Notre Dame, che è, rispetto a Oregon, è un team che sicuramente non butta via le partite. Quindi bene, ok, per Stanford il fatto di capitalizzare al massimo gli errori, di riprendersi in fretta anche se sei sotto di tre o più possessi, ma questa è una squadra che ha assolutamente bisogno di segnare per prima, per poi controllare la partita, per poterla vincere, perché se si trova in queste situazioni, una volta la recuperi, e la recuperi grazie soprattutto agli errori degli avversari, la prossima volta ti va male e non riesci più a recuperarla.
Va bene, finiamo il nostro tour tra le Power 5 con la Big Ten. Michigan, che ha asfaltato Nebraska, è più forte di quella che ci eravamo immaginati dopo il brutto esordio contro Notre Dame, o Nebraska è troppo scarsa? Nebraska non partiva, e ormai qua aggiorniamo il record, non partiva 0-3, settimana scorsa eravamo negli anni 50, adesso siamo negli anni 40, non partiva 0-3 dal 45. Insieme a Penn State, che non ha giocato una partita strepitosa comunque contro di noi, al di là del punteggio, e tra l'altro Penn State che nel weekend affronterà i Buckeyes. Michigan è l'antagonista principale dei Buckeyes, o assisteremo al solito suicidio, come l'ho definito io, di metà stagione?
Sì, allora, che Michigan fosse in rampa di lancio lo avevamo detto anche settimana scorsa. Quello che non ci aspettavamo di sicuro era un tracollo del genere da parte di Nebraska, e qui appunto sorge spontanea la domanda: è merito di Michigan o del merito di Nebraska? Allora, come al solito, la verità sta nel mezzo, perché la squadra di Jim Harbaugh è sicuramente più consapevole. Patterson ha assimilato alla perfezione l'idea di offense del coach, e la difesa, che già era molto forte, è salita definitivamente in cattedra. Diciamo, contro gli Huskers è stata poco più che una scampagnata, perché comunque i Wolverines hanno demolito gli avversari in entrambi i lati della palla. La squadra di Frost è stata inguardabile per tutti i 60 minuti. Avevamo detto che l'assenza di Martinez avrebbe pesato molto, però il rientro del numero 2 come signal caller non ha mascherato le lacune e i buchi a roster del team di Frost. Cioè, ti faccio esempi lampanti: linebacker che lasciavano voragini per le corse degli avversari, penalità assurde e senza senso soprattutto nei momenti peggiori, offensive line che non ha retto l'urto della difesa e ha concesso troppa pressione a Martinez. Insomma, troppi errori. In più c'era Frost, che sembrava davvero non sapesse che pesci prendere, mai un aggiustamento, non ha fatto mai un cambio di schema. Insomma, l'unica cosa che gli è riuscita bene all'ex coach di UCF l'aver panchinato Martinez perché stava subendo troppi colpi e rischiava di fargli ancora più male. Questa è stata l'unica cosa giusta di Frost. Ecco perché, insomma, questa vittoria dominante di Michigan potrebbe essere un'arma a doppio taglio e potrebbe indurre magari i giocatori a farci l'entusiasmo quando proprio adesso è il momento di tenere i piedi ben saldi per terra. La sfida di sabato tra Ohio State e Penn State servirà anche a Michigan, perché sono sicuro che Harbo avrà un occhio alla sfida di Michigan appunto contro Northwestern e uno ce l'avrà al Beaver Stadium, perché sarà una partita che secondo me definirà il futuro anche dei Wolverines. Io credo che alla fine della fiera Michigan abbia qualcosa in meno rispetto alle altre due squadre, però se Patterson e la difesa continuano a giocare così, allora ne vedremo delle belle.
Sì, due considerazioni velocissime le faccio io. La difesa di Michigan, che si sta comportando benissimo, ha sbagliato il primo tempo contro Notre Dame. Sennò probabilmente staremmo parlando di una squadra imbattuta. Tra l'altro ti volevo chiedere un'opinione su Notre Dame, che ha cambiato il quarterback titolare, non è più Wimbush ma è diventato Ian Book. Secondo te è una move temporanea o per Wimbush è arrivato il tempo di guardare le partite dalla sideline? Lo so che non c'è una scaletta, ma te lo chiedo lo stesso.
No, beh sì, in effetti Notre Dame sta continuando la tradizione di quest'anno che vede tutti questi dualismi tra quarterback Alabama, Clemson, ora appunto adesso Notre Dame. Wimbush non stava giocando male, però evidentemente nell'idea del coach di Notre Dame non era quello che voleva, ecco. Diciamo che Notre Dame si stava portando a casa le partite soprattutto grazie alla difesa, e quindi ha provato Book, appunto questo, il quarterback, il backup. Ha scelto di proposito, secondo me, la scelta di Book di farlo giocare contro Wake Forest. Era una partita comunque difficile, infatti è rimasta bloccata per tutto il primo quarto e parte del secondo era ferma sullo 0-0, perché insomma giocare a Winston-Salem non è mai facile, e Wake Forest comunque era un team di tutto rispetto. Però Book ha risposto alla grande, quindi per adesso il QB titolare rimane lui assolutamente, e poi vedremo insomma partita dopo partita come si muoverà appunto Notre Dame. È un team assolutamente da tenere in considerazione, è uno di quei team che noi ad inizio stagione avevamo nominato come la sorpresa di quest'anno. Ha la schedule probabilmente più difficile di tutti, e vedremo sabato insomma la sfida contro Stanford che cosa ci dirà, perché Stanford è un banco di prova per Book, è un banco di prova assolutamente tosto, e quindi vedremo insomma se ha i numeri oppure se vedremo di nuovo Wimbush a chiamare lo snap.
Senti, ok, passiamo all'Iceman Watch. Non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto nelle settimane scorse, se non che Tua Tagovailoa, il tuo quarterback, è decisamente in questo momento il favorito. Ti chiedo se te lo aspettavi. E l'altro giocatore che insomma ha guadagnato posizioni rispetto alle preview di inizio stagione è quel Dwayne Haskins, che si è trovato a sostituire JT Barrett e lo sta facendo benissimo. Un'altra prestazione da 5 TD pass anche nell'ultima settimana. Anche in questo caso ti chiedo se te lo aspettavi. Ah, poi non so se hai visto che Tua ha lanciato ha chiesto di rimettere in produzione il gioco dell'NCAA per Xbox e PlayStation. Anche qua, terza volta che ti chiedo cosa ne pensi.
Sì, sì, allora sta iniziando a...
ci ha preso gusto.
Insomma, sì, ci ha preso gusto, e quindi insomma sta iniziando a fare il fricchettone. Oltretutto, infatti, alla sua affermazione hanno fatto subito un fotomontaggio, un Photoshop con la copertina di Madden e la sua foto, ovviamente, perché la richiesta l'ha fatta lui, quindi figurati se non mettevano lui in copertina. Beh, a questo punto della stagione sì, te lo aspetti Tagovailoa, perché i numeri che ha messo in fila e la facilità con cui ha messo questi numeri in fila e la facilità con cui sta guidando questo attacco gli valgono per forza il primo posto, per forza di cose. Anche c'è il TD pass al primo drive che ha lanciato contro Texas A&M, c'è un lancio difficilissimo. Se voi andate a rivedervelo, cioè, ha lanciato con una facilità impressionante.
Cosa non hai esultato su Twitter tu? Sì, questo è il mio quarterback, no, questo è un lancio.
Sì, lancio e ricezione erano fantastici. Poi comunque non te lo aspetti da un quarterback mancino, perché di solito no, dicono che i mancini abbiano magari meno forza, siano meno performanti rispetto a un quarterback tradizionale che lancia con la destra. Questo invece riesce a fare le cose semplici, rende le cose difficili semplici, quindi me l'aspettavo. Haskins ugualmente, per come sta andando, giusto il secondo posto, perché è un freak atletico come non se ne vedevano, sta lanciando benissimo. Insomma, crescere con Meyer e all'ombra di JT Barrett gli ha fatto bene. Continuo a vedere in classifica Ed Oliver, che non capisco perché, e vedo
perché
fuori
l'abbiamo detto noi, perché l'ho detto io a inizio stagione, e finché lo dico io poi non, gli SPM della
poi aspetta, no, devo correggere, non fuori classifica, fuori dalla top 5, perché la classifica è fatta di 10 sì, nomi. Di nomi, finalmente vediamo quello di Benny Snell, che appunto nella vittoria di Kentucky ha segnato solo lui, ha segnato 4 touchdown, quindi menzione speciale assolutamente anche per lui.
Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi andiamo avanti. Justin Herbert, il quarterback di Oregon, ne parlava bene Emanuele Sortino ieri a scusate il disturbo. Secondo te in chiave NFL è un giocatore interessante?
Oddio,
lo so che fare questo discorso a settembre, sì, lo so, sì, però sì, dai, così butti, lanciamo.
Sì,
io ti ho detto che è il nuovo Khalil Tate,
sì,
cosa vuoi di più?
Vabbè, a livello di college ci sta. No, Herbert sì, è uno di quelli che è entrato in orbita NFL. È un quarterback di sistema, torniamo al solito discorso: quanto può essere efficace un quarterback del genere in NFL? Perché ricordiamo che Oregon è una delle squadre che gioca più a sistema di tutte. Ricordiamo Mariota, come sta andando Mariota in NFL, quindi Herbert purtroppo dalla sua questa spada di Damocle di giocare in una squadra che gioca un sistema particolare che non è proponibile in NFL, quindi i dubbi principalmente su questo giocatore sono tutti questi, dubbi di lettura, dubbi di lancio, perché altrimenti a livello atletico c'è, a livello di lancio c'è, però insomma sono i dubbi che si porteranno sempre questo tipo di quarterback che giocano in questo tipo di squadre.
Va bene, va bene, va bene, va bene. Staremo a vedere. Secondo me alla fine della stagione il mio amico Bryce Perkins lo troviamo nella classifica dell'Heisman Trophy. Così, te la butto lì. Io insisto, questo giocatore è meraviglioso. No, questo giocatore è meraviglioso. Tra l'altro c'è un ho visto un tweet, non mi ricordo di chi, comunque l'ho retweetato, quindi se andate sul mio profilo Twitter lo trovate. A un certo punto ha saltato un difensore, ma con una semplicità spettacolare. Ha fatto una cosa simile Josh Allen a livello NFL e contro una delle difese più forti della Lega domenica, Josh Allen, quello che non era pronto per giocare tra i professionisti. Va bene, crunching numbers, mi devo prendermi tutte le rivincite possibili e immaginabili su tutti quelli che volevano Peterman in campo, incluso il coach dei Bills, che è un disperato. L'anno scorso ricordiamo che ha messo Peterman ad un certo punto contro i San Diego Chargers, rischiando di bruciarsi una stagione. Vabbè, Kelly Bryant, che era il quarterback titolare di Clemson, non ha giocato benissimo. È entrato Trevor Lawrence, che ha guidato in 5 dei 6 drive durante la partita i Tigers al touchdown. Non stupisce quindi poi la scelta di Dabo Swinney di promuoverlo a quarterback titolare. E appunto ne abbiamo già parlato, Kelly Bryant non sarà più in quel di Clemson. Oregon aveva il 99% di probabilità di vincere dopo aver segnato il touchdown su corsa, quello poi dove c'è stata l'overture, la chiamata cambiata, e la palla era stata messa chiaramente sulla una yard. Da quel momento gli Oregon Ducks hanno perso il pallone due volte con un fumble, e uno di questi due è stato ritornato per touchdown, e poi insomma vi abbiamo raccontato com'è finita la partita. Old Minion ha fatto il più grande upset tra FBS opponents nelle ultime 10 stagioni, questo riguardo allo spread che c'era, il differenziale punti che c'era prima della partita, la vittoria
questo viene dopo quello di Appalachian State nel 2007, quello c'è questo di...
Non ti sento più. Quindi vado avanti io. Old Minion, la vittoria contro Virginia è il più largo upset contro una squadra dell'ACC negli ultimi 40 anni, ed è il primo team a battere una AP Top 15 entrando nella partita 0-3. o peggio. L'ultima squadra a esserci riuscita era stata North Carolina contro Florida State nel 2001, vincendo per 41-6, tra l'altro. Terza vittoria consecutiva contro Texas A&M di Alabama, che ha allungato la sua striscia in casa a 21 partite. Nick Saban contro i suoi ex assistenti è 13-0. I 31 punti dell'halftime della partita contro Texas A&M hanno portato Bama ad avere una media di 37 punti nel primo tempo. L'anno, tanto per darvi un metro di paragone tra l'attacco di Bama dell'anno scorso e l'attacco di Bama di quest'anno, quest'anno sono 37 di media, l'anno scorso erano 19.3. Vabbè, poi Alabama ha un differenziale punti di 164, il migliore dell'FBS. Vabbè, qua insomma, niente, un sacco di statistiche che non ci interessano. Mississippi State ha perso contro Kentucky per la prima volta come ranked team, quindi nelle prime 25 dal 1953. Dwayne Haskins ha raggiunto JT Barrett come l'unico giocatore di Iowa State con più di una partita da 5 touchdown pass in una singola stagione. E basta, insomma, direi che i numeri principali della settimana sono questi. Poi ne ho segnati un altro paio lunghissimi che insomma sono poco interessanti e quindi li lasciamo perdere. Andiamo tra l'altro veloci, perché Francesco Fiore questa sera ha un appuntamento, io non so che appuntamento possa avere. Francesco Fiore è il 23:41 di un mercoledì sera, però insomma saltiamo un po' di cose perché sennò non finiamo più e andiamo.
Andre, diciamo che quando sono a lavoro sono sempre di fretta, no? Per la paura delle chiamate e tutto, okay, quindi perfetto. Quando sono a lavoro sono sempre di fretta, ecco, diciamo, okay. Così.
Ok. Sì, vabbè, una cosa interessante era che il ritorno di fumble di 64 yard di Georgia, che ha dato il 7-0 contro Missouri, è il secondo touchdown difensivo dei Bulldogs nell'anno. L'anno scorso ne avevano avuti uno in tutta la stagione. Vabbè, basta. Consigli pronostici per Week 5. Partiamo da BYU, numero 20 del ranking, contro Washington, numero 11. Si gioca a Washington.
Sì, infatti quello che stavo per dire è il vantaggio di giocare in casa, quindi direi Washington, però occhio perché la sconfitta di Wisconsin appunto contro i Cougars insegna. Io voglio dare fiducia a Washington, è un team che mi piace, quindi diciamo Washington.
Guarda, io credo in BYU e dico BYU. Oregon contro Cal,
ci sta.
Sì, sì, assolutamente. Oregon contro Cal, dicevo, Cal non ne abbiamo mai parlato, ma è arrivata al numero 24 del ranking, anche qua è inspiegabile. Non so, Texas per arrivare dentro il ranking delle prime 25 deve vincere 28 partite. Questi hanno vinto due partite a caso, sì. E sono numero 24. Vabbè, ma queste sono piccole polemiche che lasciano il tempo che trovano. Oregon è la numero 19, nonostante la sconfitta, si gioca a Cal.
Sì, questa è una partita, sicuramente ne parleremo settimana prossima perché comunque è una sfida tra due squadre di ranking. Io dico Oregon perché penso che abbiano imparato da questa sconfitta contro Stanford, quindi dico Oregon.
Io dico Oregon perché Cal non merita di stare nelle prime 25. Syracuse contro Clemson, si gioca a Clemson, Clemson numero 3, Syracuse. Questa partita l'ho messa perché, vabbè, a parte che Syracuse ha già battuto Florida State, è vero che non si gioca nel Dome, altrimenti Francesco Fede sarebbe ripartito con la solita tiritera dell'attenzione agli Orange Man, bla 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 bla, bla. Ma l'ho messa perché, adesso non voglio dire una stupidata, ma no, non la dico, Syracuse l'anno scorso ha battuto Clemson di 3 punti, 27-24, guarda, vi dico anche il risultato.
Sì. Infatti, a parte invertite, avrei detto la solita tiritera, attenzione a Syracuse, però io non dico Clemson, giocano in casa, Syracuse, partite del genere, fuori casa si scioglie come neve al sole, poi vediamo la prima, tutta la prima da titolare di Lawrence, direi Clemson.
Appunto, poi ti stavo per dire, ma vuoi che Lawrence perda la prima da titolare? No, cioè, quindi si spara. West Virginia contro Texas Tech. West Virginia numero 12 sta giocando molto bene, ho visto la partita sabato contro Northwest, no, contro Kansas State, cosa sto dicendo?
Kansas State, sì.
Sì, ha vinto abbastanza regolarmente, sì, e Texas Tech ne abbiamo parlato.
Anche questa sarà una partita da oltre 60 punti, credo, perché sono entrambe squadre, abbiamo visto che segnano. Ora bisogna vedere la tenuta della difesa di Texas Tech, perché una partita difensivamente perfetta l'ha fatta, ora bisogna vedere se riesce a farne due, anche perché Will Grier non è Cornelius, che è il quarterback di Oklahoma State, leggermente diverso.
Questo io tu la capisci, West... tu sei un DJ, sì. Cornelius Bob Riff, non dimenticare, sì. Lui è Bob Riff, non si chiama Cornelius, si chiama Bob Riff.
Quindi direi West Virginia, dai, senza tanti, e poi oh, ci può scappare la sorpresa, perché te l'ho detto, Texas Tech è capace di vincere queste partite e perdere contro la peggior squadra FCS, quindi però West Virginia.
Anche io sono con West Virginia. Senti, uno dei numeri che non ho detto è che Tracy McSorley ha lanciato un touchdown pass nelle ultime 31 partite. Penn State che gioca in casa contro Iowa State, chi vince? Io ti dico Iowa State, ma facile, facile, facile.
Io invece dico Penn State, non so,
cioè,
perché
prima erano la delusione, adesso mi battono Iowa State.
Sì, ma guarda,
fai pace con te stesso.
Ho fatto il tweet dopo la vittoria contro Illinois, mi pare che mi hai anche messo mi piace, perché ho scritto vince grazie a 35 a prescindere, grazie per la fiducia,
esatto,
ti voglio bene. No, dico perché ha vinto la partita grazie all'ultimo quarto, perché ha segnato 35-0, ha fatto segnare un parziale di 35-0 e ha vinto così la partita. Però è una squadra talmente strana, talmente indecifrabile, talmente che alla fine, cioè, ho paura che ce la ritroviamo fino alla fine, cioè ce la ritroviamo ai playoff.
Togliti la paura che non ce la troviamo ai playoff.
Bah, non lo so, io dico che vincono contro Iowa State, perché comunque è una squadra che è in fiducia, è una squadra che ha imparato a soffrire, perché quasi tutte le vittorie le ha ottenute soffrendo. McSorley, da quando è andato via a Barclays, si è vestito i panni, si è messo i panni dell'eroe, sono panni che gli stanno molto bene, quindi il ragazzo è in fiducia, la squadra è in fiducia. Certo, se andiamo a controllare bene il roster, è logico che Iowa State ha un bel po' più di talento, però i problemi nel pacchetto linebacker di Iowa State, i problemi nella secondaria di Iowa State, il fatto che manca Nick Bosa, mi fanno propendere per una vittoria di Penn State, quindi io dico Penn State.
Io ti dico che Iowa State non finisce in battuta la regular season, ma non perde contro Penn State. Perde una partita perde una di quelle partite che noi ovviamente daremo Iowa State favorita di 80 punti, quella contro Penn
come
State.
Come sempre.
Esatto, l'hai detto tu, non l'ho detto io. Stanford va a giocare contro Notre Dame, a South Bend. Stanford numero 7, Notre Dame numero 8, quindi insomma, partita... altissimo livello.
Questa è una partita da tripla.
Non c'è la tripla.
Guarda, lo so, Notre Dame.
Se gioca Wimbush,
sono troppo fiducioso sugli Irish Notre Dame.
Se gioca Wimbush, Stanford. Se gioca Ian Book, nonostante.
No, beh, Book
abbia raggiunto.
Dopo la prestazione.
Ma con la di Kaiser, capisci a me. Però se gioca Ian Book, vince Notre Dame. Va bene, ok.
Vabbè, sono cattolici, non credono alle cabale,
questa
cose.
L'ho messa per l'amico, il nuovo Khalil Tate. Virginia se la gioca contro NC State. L'anno scorso, almeno dalla parte di NC State, sarebbe stata una partita con una almeno delle due squadre nelle prime 25. Quest'anno non lo è, però secondo me sono una partita divertente, quindi vi consiglio di seguirla. Secondo me vince Virginia. L'abbiamo detto all'unisono. Siamo troppo d'accordo, e quindi vince NC State. Per chi deve scommettere, fate il contrario di quello che vi diciamo. Senti, Florida ha battuto Tennessee, che non riesce a vincere una partita contro un avversario di SEC, manco ad ammazzarsi. Tra l'altro, partita particolare. Insomma, nel primo quarto ho visto anche un intercetto di un ciccione della D-line, che non si vede molto spesso, di Florida. Vabbè, comunque, insomma,
tra l'altro, Tennessee è una delle papabili destinazioni che hanno nominato per Kelly Bryant, tra le altre.
E ti dico che non gli farebbe schifo Kelly Bryant a Tennessee, gli cambierebbe abbastanza gli orizzonti.
Assolutamente no.
Senti, Florida se la va a giocare contro Miss State, numero 23 del ranking, nonostante... Ecco, anche qua, cioè, tu spiegami perché Miss State ha perso contro Kentucky ed è ancora al numero 23 del ranking. Vabbè, però, Miss State anche secondo me, Florida non...
No, e soprattutto Kentucky, vabbè, Kentucky direi ha battuto anche Florida alla seconda giornata, che Florida durante quella partita era in ranking, quindi sì. Kentucky ha due vittorie contro squadra di ranking, anche voi... Però Kentucky è entrata alla 17 e poi alla 18. Insomma, hanno dato più peso alle vittorie di Kentucky, forse perché comunque.
Ma noi abbiamo battuto USC, che era numero 4 nella nazione, ancora un po'. Cioè,
lo so. Lo so, ma se lo spread comunque era diverso, voi sì, eravate sì, leggermente più favoriti nei confronti delle due, quindi hanno preferito premiare Kentucky. Certo, poi che Miss State sia ancora nel ranking e che Cal sia alla 24, quello è un mistero, però tant'è.
C'è Franks, il buon Franks a Florida Gators, che dovrà cercare di fare qualcosa di buono. Virginia Tech contro Duke, Duke numero 22, Virginia Tech è fuori dal ranking perché non ha messo nessun numerino vicino. E quindi sì, è fuori,
sì,
dalle 25.
No, sì, sì, è fuori. Beh, una sconfitta del genere per forza ti fa uscire fuori.
Ah, beh, certo, certo, certo. Giusto, giusto. Per una volta sono d'accordo con gli amici del ranking, hai ragione.
Guarda, Virginia Tech esce con le ossa rotte, senza quarterback titolare. Gli manca Hill, che era il miglior difensore. Però non ci credo che ne prenda 2 su 2. Cioè, non la vedo troppo strana, la vedo troppo strana che ne perde due. Poi Duke, te l'ho detto, un team, cioè, io dico Virginia Tech,
io mi prendo, però, Duke, io mi prendo Duke perché non c'è Josh Jackson. South Carolina, ultima partita, allora questa è l'ultima partita che vi consigliamo, poi però vi devo dire un'altra cosa. South Carolina contro Kentucky, Kentucky l'abbiamo ripetuto tante volte, numero 17 nel ranking.
Sì, vince Kentucky, però intanto ha il vantaggio di giocare in casa, ha tutto il momentum dalla sua parte, l'entusiasmo insomma di questo 4-0, l'entusiasmo di essere entrate direttamente alla 17 del ranking. Hanno Benny Snell in forma, però è una partita da non sottovalutare perché South Carolina è una squadra da... Io dico Kentucky con brivido e con riserva, con brivido finale, via.
Dai, va bene, anche secondo me vince Kentucky. Quello che vi volevo dire è che noi chiaramente ogni settimana all'interno del podcast vi consigliamo e pronostichiamo alcune delle partite. Poi però esce il venerdì mattina, se non sbaglio, su Adult Magazine un bellissimo articolo dove ci sono tutte le partite del weekend con le stellette, 1, 2, 3 stellette. Siamo sempre io, Francesco Fele ed altri che votiamo queste partite. E quindi poi per farvi un'idea di quello che può essere il vostro pomeriggio dalle 6 alle infinito, ecco, potete andare a vedere anche su quell'articolo, insomma vi trovate tanti consigli, tante partite interessanti da seguire. L'altra cosa che vi dico è che Francesco Fede, credo esca domani, pubblica tutte le settimane un bellissimo articolo su Adult Magazine dove c'è il recap di tutta la giornata, quindi se non avete tempo di ascoltare il podcast vi potete leggere l'articolo, io vi consiglio di fare tutte e due. Va bene, queste cose vanno dette.
Ebbene, logico. Oltre ad ascoltare tutti i podcast di Adult Magazine,
bravissimo, tutti i podcast di Adult Magazine,
di Cutting Edge,
bravo, tutti i podcast, no, ma hai detto giusto, tutti i podcast di Adult Magazine e tutti i podcast di The Cutting Edge. Adult Magazine è parte importante, fondamentale di questo progetto che ho messo in piedi insieme appunto a Giovanni Ganci e il mio amico Dario Alfredo Michelini. Tra l'altro Dario fa un bellissimo programma Adult Live Facebook, come cavolo si chiama, tutti martedì alle 21, dove fa una sorta di recap della partita più interessante del weekend dell'NFL, ma con grafiche, cose, insomma una roba abbastanza spaziale. Quindi vi invito a seguire anche quello. I podcast su The Cutting Edge sono tantissimi. Vi do una notizia, io spero per i tifosi dei Titans, ma lo spero anche per il nostro progetto, probabilmente a breve avremo anche un podcast dedicato appunto alla franchigia del Tennessee, che si andrà ad aggiungere a quello dei Bears, Packers, Cowboys. Questo weekend tornano, sabato credo avremo il loro primo podcast. C'è Denver, c'è Oakland, insomma mi sono dimenticato sicuramente, ci sono i Bears, mi sono dimenticato sicuramente qualcuno, ne abbiamo tantissimi. Poi appunto c'è il nostro, scusate il college football, scusate il disturbo, scusate il pronostico, gli amici del basket NCAA con March Madness, insomma ce n'è per tutti i gusti. Vi ricordiamo che oltre potete seguire The Cutting Edge, lo trovate su Twitter, c'è la pagina Facebook, potete seguire Adult Magazine, ormai quasi tutti i podcast hanno anche i loro profili, quindi seguite anche quelli, così potete rimanere aggiornati su tutto quello che facciamo durante la settimana. Fra, io ti lascio i tuoi impegni, perché a questo punto devo farlo.
Improrogabili.
Improrogabili. Ricordati che io sono padre di due bambini e questa sera, prima di iniziare a fare il podcast, stavo facendo l'aerosola al mio figlio più piccolo. È per quello che ti ho chiesto 10 minuti di tempo in più, perché la cosa stava venendo lunga, non per altro, che non avessi voglia di cominciare a registrare il podcast.
Non ci sono problemi.
Va bene, spero che vi siate divertiti. Io, come al solito, mi sono divertito a registrare insieme a te, Francesco, questa sesta puntata di Scusate il College Football. Per questa settimana è tutto.
Idem.
Sono scomparsi, ma cosa è successo? Sono scomparsi i jingle di uscita per il podcast.
Chiudi prima che esploda. Chiudiamo, esatto, prima che esploda tutto.
Va bene, ci vediamo settimana prossima. Ciao.